Mariologia biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda. Nuovo Testamento. La fuga in Egitto, la strage degli innocenti e il ritorno a Nazareth. La fuga in Egitto. Matteo 2:13-15. L'episodio della fuga in Egitto e quello successivo della strage degli innocenti sono legati strettamente alla venuta dei magi dall'Oriente. Questi tre episodi costituiscono un trittico storico di eventi di grazia e di dolore, un trittico di luci e di tenebre, di gioie e di angosce, di amore e di sangue. Essi realizzano già, si può dire alla lettera, le profezie del vegliardo Simeone sul Messia, segno di contraddizione, causa di salvezza e di rovina per molti, e sulla spada che trafigge l'anima di Maria. I magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là fino a che non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo». Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato mio figlio». Di nuovo San Giuseppe, appena partiti i magi, viene avvertito in sogno da un angelo di fuggire subito in Egitto con Maria e il piccolo Gesù, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Erode si è visto giocato dai magi, senza sapere come ciò sia avvenuto, ma questo inganno lo irrita ancora di più, accendendogli quella ferocia sanguinaria che lo spinge a mandare in atto un piano assassino, non più contro un solo bambino di Betlemme, il neonato re dei giudei, ma contro tutti i bambini fino ai 2 anni di età in tutta la regione. Dopo l'arrivo dell'angelo, Giuseppe e Maria, con il bambino, si mettono immediatamente in cammino sulla strada del deserto verso l'Egitto. Strada lunga alcune centinaia di chilometri, che esigono almeno 10 o 12 giorni di marcia. È la quarta volta, rileva il Pietrafesa, che in un anno la Madonna affronta un lungo viaggio. I primi 3, andata e ritorno da Elisabetta, andata a Betlem, la Beata Vergine li ha affrontati gioiosamente per i lieti eventi da lei vissuti. In questo invece tutto è buio, triste, incerto. L'Egitto era considerato una terra di rifugio perché si trovava colà una colonia giudaica molto fiorente che garantiva una certa sicurezza sia per l'habitat umano che per il lavoro. Si ignora però il luogo esatto dove si fermò e dimorò la Sacra Famiglia. Del resto, sembra quasi certo che la permanenza della Sacra Famiglia in Egitto non sia stata di lunga durata. Probabilmente si va dalla durata minima di alcuni giorni alla durata massima di alcuni anni, tenendo conto della morte di Erode avvenuta poco tempo dopo la nascita di Gesù. In ogni caso, non si è trattato di una sosta passata senza lasciare qualche impronta duratura, come risulta evidente da una consistente tradizione post-matteana, scrive lo Stramare, costituita da riferimenti antichissimi e concreti a località e a memorie liturgiche. La dimora della Sacra Famiglia in Egitto, infatti, ha lasciato delle impronte che, almeno nel loro insieme, suppongono un punto di partenza molto solido. Il riferimento biblico che San Matteo vede attuato in questo episodio così drammatico della fuga in Egitto è la profezia di Osea, che di per sé riguarda Israele in esilio, ma che l'Evangelista traspone a Gesù, anch'egli esiliato, anch'egli liberato dall'esilio. Gesù ricapitola la storia di Israele, rivivendo l'esperienza dell'esodo, scrive il Poppi. Gesù ha assunto in sé Israele per condurlo verso il suo destino definitivo, scrive lo Stramare. Più ancora, Gesù è il nuovo Israele, figlio di Dio, nel senso più vero e più pieno. La trasposizione fatta da San Matteo è importante soprattutto per questa esplicitazione del Messia come vero figlio di Dio. Scrive infatti il Laurentin: il Messia era già stato qualificato come Dio con noi, senza altro padre che Dio. Questa profezia esplicita formalmente il suo legame col Padre. È questo titolo che lo qualifica e che provocherà la sua condanna a morte. Critico è invece il Ori, con gli esegeti che stabiliscono un parallelo artificioso fra Gesù e Mosè in Egitto, a dimostrazione che l'Evangelista Matteo voglia fare di Gesù un novello Mosè. Stando all'esegesi razionalista, scrive Lori, l'Evangelista avrebbe inventato per Gesù una permanenza in Egitto, allo scopo di suggerire che Gesù era il nuovo Mosè. Perché allora Matteo non ha tratto questo particolare dalla biografia di Mosè, ma lo ha attinto da quella di Giacobbe? La funzione dell'esegesi razionalista si dimostra carente. Come si fa a pretendere che Matteo abbia voluto suggerire un nuovo Mosè? Perché non ha raccontato che Gesù è fuggito nel paese di Madian, dove Mosè si è dovuto effettivamente rifugiare? Perché non ha rappresentato Gesù sul monte Sinai o presso il Nilo? Sarebbero stati particolari efficaci per suggerire che Gesù era il Mosè della nuova alleanza. Scriveva già il Danieli, con ragione, che negli evangelisti la profezia ha la funzione di spiegare i fatti, di collocarli nel piano della previsione di Dio, mai di svuotarli del loro contenuto storico, tutt'altro. Più coerente in questo caso apparirebbe il pensiero del Lancellotti, che vede piuttosto in San Giuseppe un nuovo Mosè il quale riconduce sano e salvo Gesù, l'Israele, dall'Egitto alla sua terra, la Palestina. E difatti, come scrive bene lo Stramare, attraverso la sua obbedienza pronta e generosa, attenta agli accenni della volontà di Dio, che gli parla nel sonno, Giuseppe è stato ministro di questo mistero salvifico, scampando dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, come ricorda la preghiera composta da Leone XIII, e introducendolo fisicamente fra le sue braccia nella terra promessa. Tutta la salvezza dell'umanità è stata posta da Dio in quel difficile momento nelle mani di San Giuseppe. È ovvio che con la genuina storicità di questo episodio non hanno niente a che fare tutti i dati fantasiosi descritti dagli apocrifi riguardo al viaggio della Sacra Famiglia in Egitto. Quanto semplice e convincente invece la storia scritta dall'Evangelista. Meditando su questo drammatico episodio si comprende facilmente come la Sacra Famiglia sia l'esemplare più perfetto e più consolante per gli esuli ed emigrati di tutti i tempi, specie se si considera la sofferenza di Maria che deve fuggire in tutta fretta, scrive il Nicolas. Ella, timida, vergine, povera, semplice, la cui vita tutta trascorse nel segreto delle domestiche pareti e che non conosce dell'Egitto altro che le persecuzioni che i suoi maggiori vi hanno patito e che pare minaccino anche lei. La fede doveva senza dubbio coprire Maria col suo scudo. Ella non doveva temere sotto la protezione delle celesti promesse. Ma questo scudo era invisibile, queste promesse erano oscurate. Queste promesse racchiudevano anzi una spada di dolore, sempre sospesa sopra il suo capo. Queste garanzie di salute erano dunque esse medesime altrettante prove per la fede di Maria. Esse la lasciavano con tutti i suoi terrori, con le sue ansie e con le sue tristezze per Gesù. La strage degli innocenti. Matteo 2:16-18. Erode manda in atto il suo piano di sterminio dei bambini della regione di Betlemme in età dai 2 anni in giù, secondo l'antiprogramma organizzato e sviluppato dopo essersi visto giocato dai magi. Egli non può rinunciare a mantenere saldo il suo trono a qualunque costo e a qualunque prezzo di sangue. In tal modo si verifica che Gesù, negli eventi storici e negli accadimenti umani della sua nascita e infanzia, ricapitola realmente Israele, con i suoi eventi passati profeticamente proiettati sul Messia Redentore, e da San Matteo di fatto evidenziati in senso pieno cristologico. Particolarmente i due drammatici eventi della fuga in Egitto e della strage degli innocenti stanno a confermare concretamente che Gesù, come scrive il Poppi, rivive i due eventi più tragici del popolo di Israele, la schiavitù in Egitto, la deportazione a Babilonia. Ma Dio, come era intervenuto a liberare il suo popolo, così ora libera il proprio figlio dalle trame di Erode. Erode, accortosi che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio, dai 2 anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai magi. Erode si era già informato accuratamente dai magi sul tempo dell'apparizione della stella, e ora fa i suoi calcoli con largo margine di sicurezza perché non possa sfuggire alla morte questo suo ultimo rivale, il neonato re dei Giudei. Quanti furono i bambini uccisi? Non sembra che superassero il numero di 30, data la piccolezza della regione di Betlemme che contava meno di 2000 abitanti. Il fatto fondamentale però è che anche questo punto del crudele antiprogramma di Erode fallisce miseramente senza raggiungere il suo scopo. Erode è di nuovo giocato da Dio destinatore, scrive il Laurentin. Un sogno fa partire Gesù. Il Messia non muore, lui sì. Gesù è riservato a un'altra morte che sarà raccontata alla fine del Vangelo. Umanamente parlando, certo, parrebbe incomprensibile che il neonato figlio di Dio debba mettersi in salvo con la fuga in un paese straniero, portato da due creature povere e inermi, come Maria e Giuseppe. Ancora più dolorosa, poi, la constatazione del sangue innocente versato con la strage dei bambini di Betlemme a causa di Cristo. Il disegno di Dio, il suo piano salvifico, sta costando dolori e sangue. Tutto ciò non si può negarlo, è vero. Ma proprio questa è e sarà la verifica più reale che Gesù è segno di contraddizione, causa di rovina e di salvezza per molti, e che Maria viene trafitta da una spada di dolore per illuminare i pensieri di molti cuori. La parola di Dio conduce e governa gli eventi a sua sovrana verifica e conferma. Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più. Anche per questo evento tragico, l'Evangelista San Matteo si rifà a un testo biblico dell'Antico Testamento. Ed è un testo che suona lugubre, di pianto desolato per la morte dei bimbi di Betlemme. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Perché la scelta di questo passo biblico da parte di San Matteo? Soprattutto perché la descrizione del pianto di Rachele sui figli di Israele deportati a Babilonia da Nabucodonosor, dopo averli radunati a Rama, a pochi chilometri da Gerusalemme, è anticipo o prefigura della tragedia dei piccoli innocenti trucidati a Betlemme. L'espressione doppiamente profetica è bellissima, scrive il Ruotolo, perché annuncia un lutto così grave e profondo da suscitare il rammarico e far fremere le stesse ossa della defunta Rachele. A riguardo scrive molto bene il Leonardi. Matteo immagina che, come una volta Rachele pianse dalla sua tomba sui suoi figli deportati, così ora pianga sui vicini figli del suo sposo Giacobbe trucidati crudelmente a motivo di Cristo, e impetri da Dio, in virtù del loro sacrificio, la salvezza per tutti i suoi traviati figli ebrei. Il vaticinio, apparentemente lugubre, fa parte infatti in Geremia di un oracolo di salvezza che annuncia la fine e la liberazione dalla schiavitù babilonese. Secondo Lori, questo oracolo riportato da San Matteo serve a garantire la realtà storica del fatto della strage di Betlemme contro coloro che, invece, vogliono considerarlo solo una leggenda costruita su tale riferimento biblico. Questo oracolo di Geremia, infatti, di per sé non è né profetico, scrive Lori, né storico, ma simbolico. Non esamina un fatto realmente avvenuto, ma è una specie di allegoria storicizzante. Geremia ha infatti preso come simbolo del dolore delle madri, che assistevano alla deportazione dei giovani giudei in Babilonia, il dolore di Rachele, moglie di Giacobbe, vissuta 1000 anni prima. Come creare, a partire da questo testo, una leggenda sulla strage di bambini innocenti? Niente sembra invitare a fare questo. Ciò che appare evidente ancora una volta nel metodo matteano di citazioni dell'Antico Testamento è il fatto che egli non parte da una profezia per arrivare all'evento narrato, ma al contrario parte da un evento storico per arrivare a una profezia di conferma. Egli parte da un fatto, continua Lori, e poi cerca di legittimarlo con l'oracolo di un profeta, se non con una predizione, almeno con una parola. E la prova in favore dell'ipotesi che le riflessioni su una citazione biblica riguardano materiale storico. D'altra parte, lo stramare, dopo la lunga e serrata analisi storico-critica, topografica, oltre che filologica e archeologica, conclude dicendo che la storicità della strage degli innocenti deve essere ragionevolmente riconosciuta, perché Matteo non poteva attribuire ad Erode un delitto non realmente da lui commesso, né l'Evangelista avrebbe accostato il nome di Betlemme a quello di Rama senza un fondato motivo, sulla base del racconto biblico secondo cui Rachele è stata sepolta al confine di Beniamino, sulla via di Efrata, come anche l'archeologia ha confermato. Di fronte a questo evento storico così tragico, per l'eccidio crudele dei bimbi di Betlemme, quale non deve essere stato il dolore di Maria, la mamma di Gesù bambino? La spada di Simeone con quale violenza non avrà trafitto la sua anima per questa orribile carneficina di bambini innocenti? Che prova per il suo cuore questa spada, commenta con enfasi il Nicolas. O piuttosto queste migliaia di spade di Erode, levate sopra il suo corpo, che lo percuotono con altrettanto orrore, quante sono le vittime che esse fanno. Il ritorno a Nazareth. Matteo 2:19-23. Ancora un sogno di San Giuseppe, primo responsabile e guida della Sacra Famiglia. Un altro sogno guida, indicatore dell'itinerario da percorrere secondo il piano salvifico che il Salvatore e sua madre debbono portare avanti, superando ostacoli e soffrendo travagli, già utili anch'essi all'opera della redenzione universale. Qualche studioso, analizzando i sogni di San Giuseppe, ha rilevato che essi sono finalizzati alla madre e al bambino. San Giuseppe è il tramite, per Maria e per Gesù, della conduzione di un cammino che Dio stesso traccia nel senso da Lui voluto. E in effetti la Madonna, per il bambino e per se stessa, si rimette in ogni cosa alle direttive venute e trasmesse da San Giuseppe, sia quanto alla fuga in Egitto che al ritorno in Israele e alla decisione di stabilirsi a Nazaret. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che volevano la vita del bambino». Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel paese di Israele. Una volta morto Erode, dunque, l'angelo del Signore, come già gli aveva detto al momento della fuga da Betlemme, avvertì in sogno Giuseppe, dicendogli di tornare in terra di Israele con il bambino e sua madre. L'astuto e crudele antiprogramma di Erode, fallito miseramente nel suo scopo di sopprimere il neonato re dei Giudei, cadeva ora definitivamente con la morte del tiranno. La via del ritorno in Giudea, perciò, era libera, senza più quei pericoli mortali che mettevano in penosa angoscia il cuore di Maria e di Giuseppe nel salvaguardare la vita del piccolo Gesù. Senza indugi, quindi, San Giuseppe prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Anche per il ritorno ci volle un viaggio altrettanto faticoso per la lunghezza del percorso, come quello dell'andata in fuga. Ma certamente dovette essere molto più sereno e colmo di speranze nel cuore, adesso, al rientro nella terra dei propri padri. Non si trascuri di notare un particolare importante e insistente. Come già rilevato, San Matteo parla di frequente del bambino e sua madre, mettendoli sempre uniti, quasi legati assieme. Questa unità fra il bambino e sua madre è altamente espressiva sia della maternità che crea una relazione intima e indistruttibile tra madre e figlio, sia, particolarmente nel Vangelo, dell'associazione strettissima fra il bambino e sua madre, fra Gesù e Maria, nel compimento dell'universale missione redentiva che li costituisce rispettivamente redentore e corredentrice. La Lumen Gentium sembra illustrare l'espressione di San Matteo dicendo: questa unione della madre col figlio nell'opera della redenzione si manifesta dal momento della concezione virginale di Cristo fino alla di lui morte. Avendo però saputo che era re della Giudea Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in un sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e appena giunto andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: sarà chiamato Nazareno. Durante il viaggio verso la Giudea, però, un'informazione mise in qualche apprensione San Giuseppe. Erode il Grande era morto, sì, ma il figlio Archelao, ben poco dissimile dal padre per crudeltà e ferocia, era diventato etnarca della Giudea. A questa notizia San Giuseppe fu preso dal timore che, tornando a Betlemme, la vita del bambino potesse correre ancora qualche pericolo a causa di Archelao, qualora questi fosse venuto a sapere che Gesù bambino era sfuggito all'eccidio di Betlemme. Che cosa fare allora? Dove andare a stabilire la dimora per la famiglia? Un nuovo e ultimo sogno liberò San Giuseppe da ogni perplessità. L'angelo gli indicò questa volta di andare a stabilire la dimora della famiglia a Nazareth di Galilea. Per l'evangelista San Matteo ciò avvenne non a caso, ma perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: sarà chiamato Nazareno. San Matteo si rifà qui a una profezia con un riferimento generico. A quali profeti, infatti, egli si riferisce? Anche in base agli ultimi studi, sembra che il testo biblico più fondato sia quello di Giudici 13:5, dove il termine Nazareno deriva da Nazir, che significa consacrato o santo. Il fanciullo sarà Nazir di Dio fin dal seno materno. Lui comincerà a salvare Israele. Partendo da San Girolamo e citando vari studiosi, il Laurentin afferma che Matteo parte dunque dal nome di Nazoreo, dato a Gesù a motivo del suo villaggio, per attualizzarlo in funzione della santità indicata dal termine Nazir, in Giudici 13:5. L'attuazione sembra laboriosa, ma in realtà in Giudici 13 Nazir equivale semplicemente a consacrato. Questa sembra la citazione in questione, non solo per l'analogia tra l'annuncio a Giuseppe e l'annuncio ai genitori di Sansone, bensì anche per l'affinità con il titolo dato a Gesù nel Vangelo. Tu sei il Santo di Dio. Ciò che conferma che Giudici 13:5 sta sicuramente in rapporto a Matteo 2:23 è la precisazione che il bambino consacrato, Sansone, comincerà a salvare Israele. La salvezza di cui Sansone poneva un inizio e una prima figura si compie in Gesù, il cui nome stesso significa Salvatore. Gli darai il nome di Gesù perché egli salverà il suo popolo dai suoi peccati, diceva Matteo in 1:21. Secondo l'esegesi funzionale del Ori, questa difficoltà di decifrare il riferimento della citazione di San Matteo è certamente a dimostrazione della storicità del fatto che Gesù sia vissuto a Nazareth. Matteo ha tentato di illuminare Nazareth con una citazione profetica concreta di cui aveva bisogno, ma non vi è riuscito perché non ha trovato nessun riferimento preciso. Si è dovuto accontentare dello spirito dei profeti. Qui non si tocca con mano un caso isolato, ma si scopre un sistema, il procedimento usato da Matteo. Egli parte da un fatto e poi cerca di legittimarlo con l'oracolo di un profeta. Questa conclusione del Vangelo dell'infanzia di Matteo e di Luca a Nazareth, nella disprezzata Nazareth, a causa delle minacce di morte per il bambino, ci fa capire che le origini umiliate nazaretane di Cristo, così ancora il Lorentin, assumono per gli evangelisti un senso analogo alla sua passione. In effetti, basta riflettere poco per dare ragione allo stramare quando scrive che Nazareth è la cornice geografica del nascondimento di Gesù e anche del suo insuccesso apostolico di fronte ai suoi compaesani, che rimarranno increduli e cercheranno addirittura di eliminarlo. Se consideriamo che Nazareth è stato il luogo dove il Verbo di Dio ha dimorato fra noi più a lungo, ossia ha trascorso la stragrande maggioranza degli anni della sua vita terrena, questa circostanza non dovrebbe essere priva di significato. In definitiva, il termine nazareno, preso nel suo senso filologico e profetico e nel suo contesto storico-geografico, sta a indicare tre cose. La provenienza geografica di Gesù dalla terra di Nazareth, la sua particolare consacrazione a Dio, la sua povertà e disprezzo proiettati verso il Calvario. La Bibbia di Navarra scrive: il termine nazareno richiama la provenienza geografica di Gesù, ma anche la circostanza che, appunto per il luogo di origine, il Signore fu disprezzato dai giudei all'inizio della sua missione. Ancora ai tempi di San Paolo, gli ebrei, nell'intento di umiliare i cristiani, davano loro il nome di Nazareni. La povertà e il disprezzo che il Messia avrebbe sofferto erano stati preannunziati da molti profeti. E Maria, la Madre Divina, è sempre con il suo bambino, a lui unita, oggi e domani, da Betlemme al Calvario, inseparabile da lui nel condividere in totalità gioie e dolori, umiliazioni e disprezzi per la missione redentiva dell'umanità da salvare. Avete ascoltato Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda, Nuovo Testamento, La fuga in Egitto, la strage degli innocenti e il ritorno a Nazareth.